bandiera nera.
Buonasera, buonasera, anche oggi su Radio Bandiera Nera vi tocca, siamo noi, siamo Londinium Calling, sono le 21 più o meno ed è il 12 febbraio. Con me ci sono innanzitutto la persona che permette che tutto ciò possa avvenire, non so se sia a discredito o ad onore, comunque abbiamo la nostra regista Alessandra, come stai?
Ciao, tutto bene, tu come stai?
Ma non c'è Malaccio. Non c'è Malaccio, dai, se sono qui, insomma, va. E poi soprattutto c'è lui, i nostri lombi, i nostri quarti di nobiltà e il nostro principe, Priscalù, dove sei, cosa fai, come stai?
Esattamente, buonasera a tutti, in collegamento come il vecchio buon Sandro Paternostro, qui da Londra, ve lo ricordate, no? Dietro il Big Ben iconografico. Io invece dove sto? La solita domanda alla quale mi rispondo da solo, voi non lo sapete ovviamente perché non c'è la beata diretta televisiva, sono alla Tate Gallery per annunciare non annuncio nulla perché poi insomma il master è l'altro, è lui lo speaker generale, insomma Davide che sa più o meno tutto. Io così ecco sono venuto qua per fare una ripassata, Tate Gallery, soprattutto per guardare il piano di sopra, c'è un top floor bar fantastico da cui vedete tutta Londra, quindi la ruota, il Big Ben, insomma vi invito alla Tate Gallery, è una bella date anche perché prima parlavamo di date, quindi è un posto bello per dates, è un posto bello anche per diventare più intelligenti, noi ci stiamo provando in entrambi i casi, per ora da solo cerco solo l'intelligenza, quindi Tate Gallery c'è una cosa bellissima su quello che è la pop art e optical, è l'argomento della giornata che adesso Davide e Alessandra ci svisceranno e io farò delle battute così a contorno, prego.
grazie, come da complimento. Bene. Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo accostato, secondo me, così inconsciamente per assonanza, perché poi alla fine pop art optical.
Inconsciamente avevo capito cosce.
Certo, sì, stando a Londra bisogna anche sempre avere insomma anche all'ala. Allora, pop art e optic art, abbreviato come op art, noi l'abbiamo accostati, forse così, perché non riusciremo a riempire un'ora, non lo so, comunque sono due cose piuttosto differenti che magari direi di affrontare in ordine alfabetico al contrario, parlando prima della pop art, che è quella che diciamo mette un po' più di carne al fuoco, ed è una forma di arte relativamente nuova che nasce nel dopoguerra e tra l'altro i luoghi diciamo dove ha prosperato, innanzitutto è un'arte che dura ancora, poi vedremo anche gli artisti che sono più rappresentativi, che vengono soprattutto, stavo dicendo, da tre paesi. Uno è il Regno Unito, se no non staremo qua. Poi c'è l'Italia, attenzione, perché ci sono autori e artisti italiani molto importanti che hanno contribuito a questo movimento. Poi ci sono gli Stati Uniti, sappiamo tutti, Warhol, poi magari faremo qualche altro nome a seguire. Dicevo che è un'arte piuttosto recente, figlia dei tempi, almeno dei tempi del dopoguerra, dove vince, insomma, vince quella parte lì, vince il capitalismo, vince un modello societario, almeno in buona parte del mondo, che poi risulterà vincente e prosperante tutt'oggi. Che si basa sul consumismo, sulla pubblicità, sul grande potere dei mass media che da allora in poi si sono minimo milluplicati, no? Perché non c'erano i social, eccetera, però cominciava insomma la comunicazione di massa. quindi giornali, radio, televisione soprattutto, e quindi venivano imposti dei modelli di vita su base commerciale. E infatti la pop art nasce perché si rende conto di questa specie di deriva e fa degli oggetti quotidiani, molto spesso quelli che si vedono nelle pubblicità martellanti, degli oggetti d'arte. Tra l'altro è una forma d'arte che non che mostra, cioè non ha nessun fine morale o educativo o insomma di indottrinare o comunque di migliorare o far riflettere particolarmente chi gli si trova di fronte, piuttosto è un testimone dei tempi che dice: ecco, noi siamo questo
i testimoni della pop art. No, quello che mi ha piaciuto, perché c'è un po' risollevato insomma il nostro status, e quando hai detto, appunto, hai fatto la presentazione, dici in America, in Inghilterra, otherwise non saremmo qua, no? Ah, perché noi siamo venuti qua per la pop art, no? Perché non mi ricordavo diverso, io comunque, vabbè.
No, dicevo, non saremo qui. No, non saremo qui come trasmissione radio perché ci sarebbe mancato l'argomento.
ovvio. In effetti poi abbiamo citato italiani che addirittura invece sono i creatori stessi, qua facciamo, siccome voglio dire, stiamo a parlare di optical, no? Eppure pop art, quindi insomma, secondo me è un miscuglio, nel senso optical non ci si capisce niente, lo dice pure il nome, cioè proprio di una cosa e sembra un'altra, no? Ma andiamo a spiegare proprio tecnicamente che cos'è. E poi levatemi la parola quando volete, no? Perché sto così a dismisura oggi. Allora, per quanto riguarda invece l'italianità della pop art, io qua tiro fuori subito il cappello a cilindro. A parte, faccio un'altra parentesi che però ce la dico adesso, sì, se vogliamo chiudiamo e basta, insomma, nel senso, ma se la pop art esamina i fenomeni commerciali e quindi le icone, no, della società materialistica, commerciale, popolare tra virgolette, quindi c'è una concezione prettamente o almeno inizialmente legata al paese di provenienza. Faccio un esempio, non faccio nessuno spoiler, però ormai si sa, le lattine Campbell, per esempio, no? Che vengono ritratte all'inizio, quello tipico americano. Ma allora mi chiedo, non so se volete censurarmi, ma allora quando Andy Warhol fa le banane, no? Cioè, non so a che continente si riferisce questo, vabbè,
nel caso di Andy Warhol penso si riferisca più a gusti personali, adesso non vorrei dire, non vorrei scadere, però
no, cioè, no. Lo Schwanstuck, insomma, altri continenti che fosse insomma più così. Vabbè, insomma, so, quindi abbiamo detto comunque che la sorpresa della serata è questa qua, che praticamente non sapevate, nemmeno noi lo sapevamo, che un artista scozzese, conosciuto poi ai suoi tempi per la scultura, lavori grafici, eccetera, eccetera, è uno dei pionieri dell'arte, niente poco di meno, è anche italiano e si chiama Sir, non erano solo i Beatles. Edoardo Luigi Palozzi, nato nel 1924, deceduto nel 2005, uno scozzese italiano, ed è appunto uno dei migliori esponenti della pop art britannica.
Esatto, se non l'inventore, perché lì c'è una polemica, perché c'è il Palozzi che te giustamente hai citato, e dico se uno va alla New British Library, che è quell'edificio enorme che è stato costruito pochi anni fa a King's Cross, dove c'è anche vicino all'albergo quello fantastico, a Houston, tra King's Cross e Houston, la statua, la British Library, che c'è tutto il sapere del mondo, la Magna Carta, tutto quanto, c'è una bella statua del Palozzi, che infatti è morto recentemente nel 2005, che rappresenta Isaac Newton, ancora è stato in attività. Palozzi che è stato scippato attenzione, perché qui è successo tipo Meucci e Bell, no? Il telefono, o tanti altri casi, oppure come si dice, c'era un altro famoso, che non mi ricordo, ma adesso mi ricordo, vabbè, adesso mi sovverrà più che altro perché andrò a controllare. Comunque fu scippato da creatore della branca della pop art inglese da Richard Hamilton, che è insomma più o meno
coetaneo,
bravo, oggi non mi vengono, e che fece scandalo, e scalpò oppure con un'opera d'arte che non si può definire dipinto, perché una delle caratteristiche della pop art è oltre alle tradizionali arti figurative, quindi scultura, pittura, eccetera, affiancò i collage di foto, le foto magari modificate, i fumetti, oppure spettacoli da pazzi, degli happenings dove succedevano insomma cose a sorpresa, dove l'artista produceva la stessa opera d'arte. Insomma, lui, questo, per farla breve, Hamilton, uscì nel 56 con un dipinto, no, con un collage, diciamo, che in italiano si traduce che cosa rende le case di oggi così diverse, così attraenti, col punto interrogativo, dove c'è un culturista, una casalinga, andato a vedere degli oggetti domestici, e lì diciamo è la data di nascita della pop art, almeno per quanto riguarda la sua branca inglese.
Sì, in effetti, se posso dire, poi ce ne stanno pure altri. Richard Hamilton, in effetti, ha esordito come e quando Edoardo Paolozzi, precedentemente mi sembra Robert Rauschenberg nella fine degli anni 50, e comunque ce ne stanno molti altri: Larry Rivers, Ray Johnson, Jasper Johns, e poi altri americani che sono pure venuti in Inghilterra, se ne sono scambiati. E insomma, interessante potrebbe essere anche trattare brevemente quali sono le linee di successione da quello che è stato il movimento della Dada, per esempio, appunto all'essere arrivata alla pop art. Insomma, più o meno fa un po' parte di tutto lo stesso filone, diciamo, no? Una certa protesta, tra virgolette, quasi inconscia, dell'artista che vuole portare l'arte, come si dice, sul tavolo delle persone, da cui appunto le banane, il campo, no, sto scherzando, però insomma potrebbe anche essere quello, insomma, sdoganamento dell'arte in maniera più popolare, lo dice il nome stesso, quindi cose, oggetti moderni che possono essere inseriti in un concetto artistico, ovvero tutto può essere arte, quindi pure il brasiliano oggi, diciamo, prego.
Adesso non vorrei dire, ma forse è il caso di mettere non c'è il cronometro, però forse è il caso di partire con un pezzettino. Dimmi tu, Alessandra, che comandi.
Sì, direi di sì.
Eccoci. Ci siamo in zona. Siamo in zona. Bene, oggi abbiamo fatto una playlist tutta a Manchester, nel senso Madchester, gioco di parole famoso, che indica, diciamo, una serie di bands che provengono di sound, di bands, poi i sound sono differenti, se vogliamo vedere, dalla città di Manchester. E vabbè, sono tutti classiconi, non sto a presentare, non sto a dire l'anno, niente, però tutti di sicuro, chi ha un minimo di cultura musicale, soprattutto inglese, li conoscerà. E questi sono, chi sono? Io no, vedi? Stone Roses con She Bangs the Drums.
I hear my song.
Eccoci qua, Stone Roses. In effetti, poi insomma, la colonna sonora è particolare e credo veramente appropriata. Davide ha scelto belle tracks. Tutti d'accordo in questo, ma come sempre, del resto, Stone Roses, Bangs the Drums, un grande pezzo. In effetti, stavo vedendo giorni fa, e poi mi viene in mente perché mi sembra che poi ha scelto un altro pezzo alla fine, che c'è proprio lui, no? Il cantante
Squire.
Di Oasis, con John Squire. E a proposito di John Squire, o meglio degli Stone Roses. Giorni fa in Facebook, nella Bibbia, diciamo, ho visto questo Jan. Jan Brown, ecco, scusate, un attimo, questa spesa, stavo dicendo Jan Page perché mi hanno sbagliato con Secret Affair, grande confusion. Dunque, c'era questo Jan Brown con una lambretta, con una cassa da morto, tra l'altro, quindi c'ha il sidecar tipo cassa da morto, lambretta, lui tutto scooter boy da paura, capello mezzo roscio, bomber verde, mimetica, pantaloni, Dr. Martin, un Rangers, credo, non si vedono, ma suppongo che ce l'abbia. Comunque, insomma, è vero, insomma, Jan Brown era uno scooter boy. Quindi, detto ciò, andiamo a parlare di argomenti più seri. Pop art, prego.
Allora, ma adesso così guardando e gironzolando, no, tra le cose, il fine della pop art, cioè la popular art, fondamentalmente, no, è quello di rappresentare la società dell'epoca, ok? E senza dare un giudizio, semplicemente riportarla e descriverla così com'è. Infatti vengono, no, utilizzati, vengono ripresi personaggi o comunque oggetti di utilizzo comune. E riflettevo sul fatto, no, su questa necessità di rappresentare la società così com'è, che si avvicina molto al realismo. E quindi di come poi alla fine, no, l'arte, cioè l'arte in senso generale, non per forza solo pittorica, però tra di loro, no, si mischiano, perché l'arte, in questo caso parliamo di pop art, però mi viene anche in mente la corrente letteraria dalla seconda metà dell'Ottocento, che c'è sia in Italia, in Russia, in Francia, no? E che nasce proprio dalla stessa esigenza, cioè quella di descrivere la realtà in cui si vive, che spesso sono realtà e società ostili, senza, a parte la Francia, senza però dare un giudizio, cioè proprio la necessità di dire questa è la società con le sue contraddizioni, con i suoi problemi. E la stessa cosa, no, fa la pop art attraverso la raffigurazione di oggetti di uso comune.
Esatto. Poi anche senza, è giusto, non dà, come abbiamo detto prima, nuovo realismo, non dà insomma una direzione, non vuole dare una direzione morale o etica, però alla fine fa riflettere su quello che è, diciamo, la prima conseguenza della società moderna, che è quella dell'alienazione, dell'appiattimento, insomma tutto quello che magari vediamo pure più amplificato ai giorni nostri dopo 70 anni dai primi vagiti di questa forma di arte. Che dicevo prima, adesso mi è venuto in mente, perché ho detto che il Paolozzi, che è il nostro principe attirato fuori dal cilindro magico, Paolozzi, che è accreditato come uno dei padri della pop art in Gran Bretagna, era originario di immigrati, lui è nato lì, era originario di i genitori di Viticuso, che è vicino a Cassino, tristemente famosa per il famoso fronte, la distruzione del monastero, eccetera. E insomma, lui era addirittura la prima opera che lui fece, andò a Parigi, insomma girò il mondo, è del 47, che però dice no, questa non è la prima opera di definita come pop art, ma è piuttosto surrealista. Infatti, come ha detto prima Alessandra, insomma c'è anche una commissione di generi, dadaismo, surrealismo, compagnia varia. E invece appunto fu accreditato Richard Hamilton con un'opera poi di 9 anni dopo, del 56, come ho detto prima. Stessa cosa che succede, spesso gli italiani, meucci bene il telefono, è venuto in mente Marconi Tesla per quanto riguarda la radio. E quindi anche, diciamo, la maledizione colpì il sor Paolozzi, che si vide, non è che ci fece molto caso, perché poi con Hamilton erano amici, frequentavano gli stessi ambienti, eccetera. Si vide, diciamo, scippare la coppa di inventore della pop art dal collega, amico, fraterno Richard Hamilton. Bene, io direi adesso di fare un'altra. Ma sì, alla fine.
No, ma c'è una cosa, sì. Scusate.
Era pane e salame. Adesso.
Una cosa voglio dire: pane e salame, birra e vino a Fiumi, probabilmente li mettiamo tutti d'accordo. Ma la cosa, io sapere se mangiamo pure questa cosa a Campbell, come sai. Banana alla fine, giustamente, se no in di vuoto si offendeva. Vabbè. E, senti, una cosa importantissima che ho letto in questo clima che abbiamo letto pure in Italia. Si parla sempre anti qua, anti, no? Poi ci sono gli anti, che saremmo noi, insomma, quindi ci sono gli anti e gli anti. Ma sapete che c'è un movimento incredibile, perenne, duraturo, eterno, a quanto pare eterno, cioè che è nato addirittura prima della pop art, quindi antesignani dell'anti pop art, e non so se ne avete mai sentito parlare, sono italiani, fenomeno sicuramente esclusivo in Italia, e si chiamano i poppanti. Molto giovani,
Madonna.
Creature
Madonna.
Di mesi d'età, i poppanti. No,
io... cioè... grandissimo, beh, qua,
grazie,
ragazzi.
Grazie. No,
bene, direi che è il momento di mettere un altro.
Abbiamo pure il pubblico, diciamo problematico. Chi non avesse capito, poppanti, vabbè, dai.
Fantastico. Bene, adesso Next. Direi di continuare con un altro pezzo del genere Manchester, questi sono i Charlatans, altri, insomma, dell'Olimpo, non solo del Britpop, ma del rock britannico ormai in generale, con un'altra hit che è The Only One I Know.
Take me away, the old man.
Eccoci di qua che saltiamo di palo in frasca, perché veramente il piatto è ricco, soprattutto per quanto riguarda la pop art. Nel finale di trasmissione diremo anche qualcosa sulla op art, che poi ci sarebbe anche da fare la psychedelic art, soprattutto per quanto riguarda insomma le arti figurative, visive, soprattutto, ma anche sculture. Ci sono stati molti per dire la metropolitana è Tottenham Court Road, è un lavoro, se ci sono tutti i mosaici, è un lavoro di pop art. E chi c'è dietro? Il nostro Paolozzi, sempre lui. Ma non c'era solo Paolozzi, il nostro caro Paolozzi, c'era anche, come detto prima, accennato, Richard Hamilton. E poi c'era anche Blake, che è quello, tra virgolette, che è più famoso, perché ne ha fatte di cose, per la copertina di Sgt. Pepper. E lì si aprono, diciamo, complottismi vari, che sono una copertina che si sa, c'è quello, no c'è quello, ma quello guarda di qua, quello è vestito così, quello indica. Queste sono cose che piacevano al nostro caro Gioia, che salutiamo.
Gioia era l'esperto.
Era complottista.
La perfide della copertina di Sgt. Pepper, sì, era un manicomio, ce ne sono diverse interpretazioni, ma mi sono rifissato su Paolozzi, sembra più che la pop art, sembra più psichedelica ancora la situazione a livello dei viaggi mentali, perché in effetti fighissimo, nel 47 Paolozzi si inventa quello che è il proprio primo manifesto, tra virgolette, della pop art. Alla fine cioè loro facevano veramente dei collage, cioè tagliavano gli inglesi, tagliavano come noi alla fine, tagliavano le immagini di commerciali americane, quindi modelle tipo un po' sorta pin-up e compagnia bella, e poi ci attaccavano altre cose, le incollavano sulla bordo, quindi un gran casino. Mi piace tantissimo questa cosa di Paolozzi, bravo, cioè alla fine è incredibile, gli italiani pure pop art, da cui
anche hanno iniziato, infatti hanno iniziato quel collage, 47, anche mica, voglio dire. Anche Hamilton, sì, anche lui la prima, quella del 56, un collage. E niente, no, aspetta, un'altra cosa che magari non abbiamo detto, che questa chiaramente è un tipo di arte un po' strana, con tutte le cose strane, magari discutibili, nasce nei contesti urbani, quindi non vedete mai artisti, non so, delle valli della Valbrembana piuttosto che della Bassa Sassonia a fare la pop art, tutte cose che nasce da nevrosi, da influenze, da vibrazioni.
E poi non c'avevano le conserve.
C'avevano l'orto,
potevano fare la gallina morta, esatto. Roba qua, diciamo, l'albero, la quercia, però insomma, esatto. L'attualità era quella.
Esatto, quindi insomma non c'era, come si dice, substrato, non c'era brodo primordiale. Ma dunque io ripasserei la parola alla nostra santa regista, che c'ha qualcosa da dirci di interessante, perché ne parlavamo prima.
Sì, perché questa pop art la ritroviamo anche in alcuni nel cinema. E il film per eccellenza è fatto da Kubrick, da regista Kubrick, e non poteva essere diversamente, perché in realtà Kubrick, prima di diventare regista, lui era un fotografo e adorava l'arte, e quindi in quasi tutti i suoi film c'è sempre un riferimento all'arte. In questo caso, visto che parliamo di pop art, il riferimento è ad Arancia, il riferimento di Arancia Meccanica, perché anche l'illuminazione, no, del film, tutti i luoghi sono sempre molto illuminati, colori accesi che fanno parte della tradizione, no, della cultura, dei quadri della pop art. E ad esempio anche la scultura fallica, no, con la quale il protagonista si vizia la donna, no, è un chiaro riferimento ad un'opera, così come anche le ragazze, no, le donne del Milk Bar, hanno tutte una forte impronta pop. Quindi ecco, In Arancia Meccanica abbiamo tanti riferimenti alla pop art, e poi insomma in altri film lui prende spesso spunto anche dal passato, perché in Barry Lyndon, per esempio, si rifà all'arte del Settecento, quindi motivo per cui ho sempre odiato Kubrick, ma questo non si può dire. perché usciva fuori Kubrick, c'era sempre quello di arte che mi diceva: vedete quello, guarda, c'è, la, c'è il quadro, rappresenta, sì, d'accordo, c'è il quadro, è un'inquadratura, mi fa molto piacere, ma noi non... come
sì, Kubrick è un altro che non dà, come qui si rallacciano in tutta la sua produzione, adesso qua non è che siamo critici cinematografici, non dà una direzione, non dà insomma l'artista, per come la vediamo noi dovrebbe anche proporre un modello se non morale, etico, comunque una direzione o qualcosa a cui guardare. Kubrick è testimone, chiaramente un testimone che filtra attraverso le sue pazzie, le sue cose. Infatti Barry Lyndon è bello Barry Lyndon, che ho visto anche da poco, perché ci sono, ogni inquadratura è un quadro fatto benissimo, grandissima ricercatezza, ma la storia, se uno guarda la storia, è veramente la storia di un debosciato.
Lo stesso monolite, no, che si vede nell'apertura di 2001 Odissea nello spazio, anche quello è un riferimento alla pop art, volendo.
Esatto. Beh, è uno dei suoi tempi.
Parlando di Kubrick, in effetti poi non poteva mancare un piccolo riferimento al liceo scientifico Majorana, dove la mia professoressa di inglese adottò negli anni 80, credo fossero, sì, negli anni 80, un libro di letteratura inglese, eccetera. Quindi si studiava su un libro di Anthony Burgess, quindi favoloso, insomma, Anthony Burgess, come sappiamo, è l'autore di Arancia Meccanica, e il libro era di Anthony Burgess, letteratura inglese praticamente, e non solo, anche cultura, c'erano dei riferimenti, addirittura c'erano delle foto di Mary Quant, quindi la minigonna, lo style, diciamo, prettamente british, che si sviluppava in quel periodo là, insomma, negli inizi della prima metà degli anni 60. Invece, parlando di Clockwork Orange, proprio del film, e dei druidi, non so se qualcuno se lo ricorda, io e un altro amico mio, Andrea, detto Erghigno di Latina, eravamo gli unici due che si vestivano come druidi abitualmente, non a carnevale ovviamente, quindi, cioè, uscivamo vestiti così, quindi c'erano lì parapalle, pantaloni bianchi, i rangers neri a 20 buchi, le bretelle, eccetera, la camicia bianca, la bombetta, io a volte anche il naso finto portavo, e poi il bastoncino col pomello bianco. Insomma, alla fine un giorno non avevamo i mezzi per andare al Wanna Club da Latina a Roma, il famoso locale rock, quindi usciamo da casa e facciamo l'autostop sulla via Pontina di notte, a un certo punto, era inverno, e non ci si caricava nessuno, perché voglio dire, tu vedi due matti su una cosa pedonale che fanno l'autostop e si da drughi, insomma, voglio dire, se non hai visto il film pensi che sono pazzi, se hai visto il film pensi che sono pazzi, quindi non li carichi. Insomma, alla fine per fortuna ci ha preso uno, Romano, che ha detto: oh regà, ho visto che si vestiti con Arancia Meccanica, però io ci ho avuto una botta di culo una volta, stavo in Spagna, Lloret de Mar, ho fatto l'autostop e mi ha preso sotto casa uno mio che abitava a Garbatella, a fianco al palazzo mio, da quella volta là mi fermo sempre, chi è? Vabbè. Questa è la storia sua, la parte nostra era questa, ecco.
Tra l'altro Arancia Meccanica c'erano gli Clockwork Orange Skins, anche in Veneto c'era un gruppo di noti amici che salutiamo e non nominiamo, che andavano in giro, e quindi insomma, beh, lì c'era gemellaggio Latina-Veneto, no, si sa.
Latina-Veneto, poi insomma c'è una similitudine, San Marco, eccetera, eccetera, e in più l'altra cosa è questa, che il grande leone di Venezia che noi abbiamo, e l'altra cosa incredibile è questa qua, è che poi anche band post-punk, insomma, o pre-punk, proto-punk, alla fine non so più come definirli, che ne so, gli Addicts per esempio, che adesso sono appunto come Clockwork, fighissimi, i miei preferiti, e poi c'erano Major Accident, mi sembra pure che c'erano l'immaginario Clockwork, no? Quindi, insomma, si sono visti,
pop art, ecco, tutto è pop art, ma io direi di andare con un altro brano, no? Boh, adesso vado a occhio, e vabbè, anche questi... Le prime tre note già le riconoscerete, sono gli Happy Mondays con Step On. Bene, 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 il tempo vola, eccoci qua, giro di boa l'abbiamo effettuato. Direi di chiudere il discorso, chiaramente è stato un discorso meramente introduttivo sulla pop art britannica, abbiamo fatto qualche nome, citato qualche esempio, chiudiamo dicendo, come abbiamo detto prima, che il tripode sulla quale si basa la pop art è una parte Gran Bretagna, l'altra Stati Uniti, ma anche Italia. In Italia Schifano, Bai, Pascali, Pistoletto, sono i nomi diciamo più che ricorrono, sono più famosi. Poi abbiamo citato Warhol per gli Stati Uniti, Liechtenstein, poi c'è Siegel, Ohlansburg, sono altri diciamo esponenti principali. Comunque sono mondi paralleli che si aprono, universi che si aprono, insomma, se uno vuole se lo va a vedere. È senz'altro una cosa interessante che è successa e sta succedendo ancora dal dopoguerra in poi. Bene, io direi di girare l'angolo e parlare dell'altro argomento che diciamo non è è attiguo ma non diciamo strettamente collegato, che è l'optical art, abbreviato op art. È un tipo di arte figurativa astratta, questa più che altro, soprattutto, quindi non va a pescare nel quotidiano, nell'influenza dei mass media, nel bombardamento pubblicitario. È una roba appunto diciamo astratta, molto molto, che non nasce chiaramente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, adesso vedremo dove, ma che ha influenzato tantissimo quanto la pop art il mondo, anche la società normale, perché nessuno va a pensare tutto quello che è venuto fuori, soprattutto negli anni 60 e 70, in termini di carte da parati, mobilio, le moquette, qualsiasi cosa, l'architettura anche, che viene fuori da questa arte, che detta come va detta, proprio per essere terra a terra, si basa su un'illusione ottica, si basa su creare illusioni ottiche. Molte fatte in bianco e nero, o comunque in toni di grigio, ma c'è anche una vasta parte a colori. Io stavo per citarvi l'inventore di questa branca delle arti moderne, ma sono stato spiazzato, vero caro principe?
Tu sì, abbiamo le breaking news qua, sempre da così, dal cappello a cilindro, escono sempre fuori novità, primizie, cioè primizie per noi che siamo primordiali, o almeno io, nel senso io non sto vedendo nulla, ogni cosa che trovo, specialmente quelle cose colorate, no? Tipo fanno gli tipo specchietto, insomma, lo vedo colorato, allora non potevo esimermi, come si dice, ho dimenticato di citare questo qua, numero uno, a parte che volevo dire la mia, poi tra l'altro vorrei proprio coniarla come frase, io rivoglio, per esempio, Davide ha citato le carte da parati, le moquette, io gli rivoglio la moquette nel bagno, per favore ridatecela, è bellissima, moquette nel bagno, quei bagni inglesi un po' spartani, anni 80, anni 90, con la moquette nel bagno, te lo ricordi Davide, no? La moquette nel bagno, le citate, bellissime, un po' pelose pure, no? Quelle là, una volta negli anni 80, era in Inghilterra a Portsmouth, una famiglia inglese mi ha ospitato per imparare l'inglese, cosa che ancora non sono riuscito a fare, comunque insomma iniziai da lontano, 4 settimane, e quindi c'era tutta questa casa immochettata, mochetta da tutte le parti, no? Carte da parati probabilmente più, sì, pure optical, perché era quel disegno che trovavi comunque in alcune case un po' vecchie. Moghette queste pelose, sai quelle pelose, che poi non sai più se ci sta la lana del maglione che ti è cascato, i capelli, e altra roba, eccetera, eccetera. Insomma, il bambino che ci aveva imboccato a poco a poco, c'è tutto, gli casca sta cosa che era uno schifo gelatinoso, gli casca nella moquette, allora io dico, oddio che schifo, lei mi guarda il bambino, raccoglie col cucchiaino sta passata, che poi ovviamente c'erano capelli, roba, non so che, e gliela ridà al bambino, insomma, ecco, la generazione cresceva forte e rigogliosa, altro che gli italiani. Torniamo adesso invece a un altro grande che si è costruito da solo, ossa forti, nato in Olanda, e si parla qua del 1872, anno di nascita di Pietro Mondrian. E che dire, allora, il padre era un insegnante, quindi viene da una famiglia, insomma, educazione massima, eccetera. Verso gli anni 20 inizia con l'Accademia delle Arti ad Amsterdam e diventa poi un insegnante lui stesso della stessa Accademia, poi si muove nel 1912 dove va a Parigi e dove viene rapito da quello che è, diciamo, parte dell'arte cubista, ecco, diciamo così. E quindi è lì che inizia a fare una sorta di ricerca ed è proprio lì che iniziamo a vedere qualcosa che poi sarà appunto la creazione di questa arte sua, diciamo, è una sorta di disposizione di linee square, come si dice, linee dritte che possono essere orizzontali e verticali, con colori molto, molto forti, no? Per esempio ce n'è uno molto importante che mi sembra di 1921, un olio sul canvas, ed è rosso, giallo, tutti questi square, questi quadrati, nero, bianco, viola quasi, sì, cioè il purple, e quindi colori accesi forti, una sorta di mattonelle che però danno questa dimensionalità diversa. Allora parliamo dell'arte, l'arte diciamo normalmente è su due dimensioni, no? Quindi abbiamo questa superficie piatta in cui si cerca poi di fare delle prospettive, eccetera, quindi ci sono degli studi sulle prospettive che vengono da lontano. Lui le annienta in questo senso, le appiattisce, ma invece no, perché proprio crea questa suggestione, questo fenomeno appunto che chiameremo il rilievo, quindi la ricerca della terza dimensione, appunto l'optical, ed è a quanto pare poi quello che ha influenzato artisti, ma io aggiungerei pure, secondo me io ci vedo pure un po' di parte, perché a livello di questi colori forti, se guardiamo per esempio Campbell oppure il giallo delle banane di Andy Warhol, eccetera eccetera, abbiamo questi colori molto 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 forti, molto accesi, io ritrovo appunto nella pop art, ritrovo in Mondrian, e a quanto pare non sono solo a dirlo, perché Bridget Riley e soprattutto Victor Vasarely, ovvero l'ideatore, ispiratore, diciamo così, dell'optical francese, come sappiamo, e pensano appunto molti critici che questi siano stati influenzati proprio negli anni 60 da Mondrian. Ecco, ho detto la mia. Sono anche intelligente.
Qui ragazzi, lezio magistralis del nostro principe, che veramente ha spiazzato tutto. tutti con questa chicca, perché io effettivamente mi stavo concentrando sul creatore di questa forma di arte, su Victor Vasarely, che ha citato sempre il nostro principe poc'anzi, quando invece sì, Mondrian. E comunque lui, Vasarely e tutti quanti, diciamo, arriviamo alla, secondo me, alla sentenza di Cassazione, perché il termine op art, così in questa proprio definizione, fu creato nel 64 dal Time Magazine, presentando una mostra curata da tale Julia Stankzak alla Martha Jackson Gallery, che conteneva appunto tutti questi a New York, questi artisti. E quindi da lì, diciamo, viene creato un termine che rappresenta anche un po' i confini, dove chiaramente sempre labili e permeabili, osmotici, come deve essere nel campo dell'arte, che definiscono l'arte ottica, appunto, l'optical art. È una cosa internazionale che non nasce in Inghilterra, ma che però in Inghilterra ha avuto larga diffusione e successo. Poi tanti artisti, Bridget Riley, l'hai citata prima, è famosissima per l'illusione ottica, ha lavorato molto all'inizio in bianco e nero, e quindi andatevela a vedere, sono i famosi quadri da mal di testa, soprattutto se prima magari di andare alla mostra, no, hai avuto una serata un po' così, vai lì, se o ti ripigli oppure... peggiori. E poi dopo è passata anche al colore, grandissima artista, appunto citata, come ha detto il nostro principe, a livello proprio dei precursori, quindi un grande tra i grandi. Un altro che è ancora in attività, attenzione, le cui opere valgono veramente tantissimo, è Damien Hirst, quello che ha fatto il famoso cerchio di teschio con i brillanti, no? Che poi questo le vende lo squalo in paraffina. All'epoca mi ricordo, si ricorderà anche il nostro principe, che aveva aperto un ristorante che si chiamava The Pharmacy, che sembrava una farmacia. Ti ricordi? Quello era lui.
Certo,
quello
certo,
andando certo, dall'ufficio certo. Verso Notting Hill, dall'ufficio nostro a East Court, verso Notting Hill, insomma il nord, northwest, passavi, adesso non c'è.
Qualche volta ci andammo, no?
Sì, per fare i piaccioni, sì, andammo qui, vedi, non sapendo niente, fingendoci architetti, portammo qualche sverturata anche. Che alla sinistra di sì. E comunque, insomma, lui è ancora in attività, miliardario chiaramente, e lui viene inquadrato, attenzione, anche come artista op art. Ma forse mi sto dilungando, e prima di sentire cosa ci avete da dire pure voi, direi di partire col pezzo, diciamo, vintage, diciamo, che io metto per quarto, però secondo me è il primo, perché mi mette tanta allegria. Sempre qua siamo attorno agli anni 90, sempre a Manchester, sono gli Inspiral Carpets, e questo è Saturn V.
We have
Allora, oggi ho scoperto un'altra cosa, veramente, che voi ci avete presente questa cosa orribile che tutte le famiglie italiane veramente hanno, no? E non so se ce l'avete pure voi, spero di no. Però a questo punto l'ho rivalutata, mo arrivo subito al punto. Insomma, questa cosa di plastica che viene messa in questi tavoli delle cucine, no? Perché poi dici, cioè io dico sempre ai miei amici, ma fa schifo quella roba là, perché spesso poi c'hanno queste cose di plastica che hanno ereditato, che ne so, dalle nonne, dalle mamme, quindi roba di plastica tipo che è durata tipo 30 anni, 40 anni, e adesso sono cose tipo opache, ma, viola, non so, tipo nature morti, fiori, roba così, insomma, è terribile. Vabbè, allora, questa qua vedo che annuite, quindi temo che le abbiate pure voi. Insomma, io mi piacerebbe più quella tipo campagnola, sai, quella scacchi rosso e bianca, tanto per dire, quello va bene perché pulisci, no? Il tavolo non si sporca. Ho scoperto in effetti che tutto qua, alla fine, qua rivaluto tutto, scusatemi, cioè Damien Hirst alla fine che cosa ha fatto? La sua opera, una delle più interessanti, è questa qua, che praticamente è una sorta di arcobaleno di tutti i punti colorati che sono appunto in una successione simmetrica l'uno con l'altro in questo appunto white canvas, che sembra proprio infatti una di queste tovaglie da cucina, ed è benissimo, si chiama, non lo so manco dire, Aprotipotane, quindi nome complicatissimo, quindi chiamiamolo per quello che è, la tovaglia di plastica delle famiglie italiane. Se mettete questa qua, che praticamente sono tutti qua, lo diceva anche una somma esponente, una zebra qua, ve la ricordate, insomma, non era pop art, era solo pop a quei tempi. Questa tovaglia qua, bellissima, ovviamente ci avete un Damien Hirst, collezione del 1965, quindi viva la tovaglia, viva Optical.
esatto, sì, beh, tra l'altro appunto questi collegati all'op art, c'è Damien Hirst appunto, contemporaneo, super contemporaneo, c'è Jim Lambie, One of Us, perché lui è del 64, è di Glasgow, anche lui ha fatto il DJ, un artista poliedrico, addirittura membro dei Teenage Fan Club, band famosissima, insomma ancora calca le scene, insomma è un artista apprezzato. Richard Allen, tanto per chiudere, diciamo, per fare qualche nome di questi legati appunto al filone inglese, lui era più anni 70, un artista molto più astratto degli anni 60, operato proprio negli anni di gran fulgore dell'optical art, è morto purtroppo nel 99, ma va senz'altro menzionato. Che dire, poi non c'entra niente, però noi, sempre per parlare, la Two Tone, l'etichetta musicale o il genere musicale che produceva a fine anni 70, primi anni 80 lo ska, che ha usato magari, non so quanto propriamente, il bianco e nero in pattern di scacchi più o meno in movimenti più o meno optical per promuovere un sacco di band, grafica, poster, eccetera. Chiaramente in quel caso, voglio dire, la vicinanza tra, nel senso musicale, insomma, di filosofia della vita, tra comunità bianche e nere. Ma anche lì bisognerebbe fare una riflessione.
A proposito,
bianche e nere, non grigie, quindi insomma, vabbè, prego.
A proposito, c'è una mostra fino a maggio di Two Tone appunto a Barbican, quindi chi venisse a Londra, interessantissimo, fino a maggio c'è una bellissima mostra su Two Tone, sull'etichetta, tutta la storia, quindi cover, eccetera. E tra l'altro giorni fa c'era stato pure Jerry Dammers, il famoso pianista,
quello che ha lasciato i denti al
concerto,
quello che ha lasciato i denti al concerto, che gli aveva tirato non si sa chi, quanto pare
non c'è ancora idea, infatti non c'è idea,
no, lui apposta dal famoso concerto dove a quanto pare uno skinedia gli ha tirato giù i due incisivi davanti, non se li è più messi, insomma, figura anche abbastanza inquietante, perché dopo c'è invecchiato attorno. Ma sì, lui alla mostra che tu hai citato vengono spesso, soprattutto i weekend, personaggi tipo lui, famosi, vecchie glorie, fanno anche i DJs, quindi chi ama il genere, insomma,
Barbican. Sì, l'ho visto una volta, fighissimo, l'ho visto una volta quando gli specials, però non erano gli specials, c'era soltanto una parte di specials, Jerry, Terry Hall a quei tempi non c'era, e lui poi aveva litigato con Terry Hall, insomma, comunque lui faceva il DJ. E quindi fighissimo, cioè veramente grande, grande come DJ, veramente grande. Mi piaceva molto anche Terry Hall, molto di più di Jerry Dammers, purtroppo è rimasto solo Jerry Dammers. Comunque Q-Ton, andatevela a vedere, è fighissima.
LFS, bene, molto bene, direi che siamo abbiamo tirato a timbrare il cartellino, siamo addirittura d'arrivo, parlavamo prima quasi quasi, mi sono reso conto io urlando madio di sudore svegliandomi nel cuore della notte che non abbiamo mai fatto una puntata sui Monty Python e quindi direi che la prossima volta una e forse non vediamo perché anche lì c'è da dire, iniziamo insomma, tocchiamo l'argomento Monty Python, questi grandissimi comedians, questi grandissimi attori come appunto di serie, soprattutto di film che hanno famosi in tutto il mondo, che sono nati famosi in tutto il mondo, e noi parleremo di questo gruppo che insomma sono la quintessenza di quello che è il senso dell'umore britannico e che forse, visti i tempi di woke, politically correctness di oggi, non sarebbero forse neanche potuti mai nascere se fossero, diciamo, venuti al mondo 30-40 anni dopo. Bene, a questo punto io saluto, vi lascio con un ultimo brano che annunciamo dopo i saluti, quindi direi così, ogni tanto lo facciamo come quelli bravi, salutiamo e poi finiamo in musica, finiamo in gloria e saluto prima di tutto appunto il nostro principe. Ciao principe, ci vediamo alla prossima, Marakmand, e saluto la nostra regista Alessandra che ci cava le castagne dal fuoco ma ci dà al contempo ottimi contributi e ci sprona a, insomma, più o meno, non dico essere migliori, però purtroppo sarebbe una lotta molto dura, insomma ci sprona ad andare avanti, quindi grazie Alessandra, ci vediamo lunedì prossimo, ci sentiamo lunedì prossimo, e a voi, per quanto mi riguarda vi saluto di nuovo e fra una settimana.
Eccoci qua dunque per il saluto finale, quindi dalla Tate Gallery dove ero venuto appunto a vedere qualcosa sulla pop art, perché ci sono sempre situazioni molto interessanti. La prossima volta, appunto, abbiamo detto Monty Python, mi sembra che stessero in operatività dagli anni 60, forse 64-69, quindi una cosa che ci accompagna tutta la vita. Io me ne ricordo benissimo, quando ero piccolo li seguivo tanto, ne stavo parlando proprio prima con loro, quindi niente, ci divertiremo. Alla prossima allora, un grande saluto anche a GM Pop, a Musso, a Gioia eternamente con noi, dietro le quinte, Alessandra qui in studio e gli studi diffusi li chiamiamo noi, no, ormai, perché ognuno ha lo studio da sé, quindi uno studio diffuso con Davide, Alessandra e il Prince, e saluti alla prossima, ciao a tutti,
alla prossima.
Radio Bandiera Nera. Another rainbow.
London. London? Yes, London. Barefoot, worst weather, Mary fucking Poppins, London.